Sì, siamo ora in diretta con Geremia che ci parla dall'Argentina e ci parlerà della questione della gestione delle materie prime e specialmente delle problematiche legate alle coltivazioni della soia in alcune province argentine. L'Argentina è insieme al Brasile e agli Stati Uniti uno dei tre maggiori produttori mondiali di soia. I tre insieme raggiungono l'80% della produzione mondiale. La questione della gestione delle materie prime, compresa la terra, è una caratteristica della politica economica argentina fin da quando nasce come repubblica nella seconda metà dell'Ottocento. Le lotte per la terra sono un fenomeno tipico e oggi parleremo appunto con Geremia della lotta contro l'utilizzo dei cosiddetti agrotossici, ovvero di tutti quei diserbanti nocivi usati nelle piantagioni di soia e mais transgenici. Per contestualizzare un po' quello di cui andremo a parlare, si può dire che la vicenda inizia dopo la Seconda Guerra Mondiale, in un momento in cui l'industria bellica inizia a trasformarsi perché inizia a risultare anche obsoleta, e con essa tutte le imprese belliche, soprattutto tedesche e statunitensi, che si occupavano tanto della produzione di macchinari da guerra quanto di sostanze. Tra queste sostanze c'è il famoso agente arancio, che era stato utilizzato nella guerra chimica nel contesto della guerra in Vietnam. L'impiego militare ufficiale, quindi la scusa degli Stati Uniti, era quello che l'agente arancia fosse finalizzato alla rimozione delle foglie degli alberi, così da privare i Vietcong della loro copertura. L'agente conteneva in realtà diossine altamente tossiche, ritenute responsabili di neoplasie e vari altri problemi di salute nella popolazione vietnamita. Attualmente Monsanto è uno dei due più grandi produttori di agente arancio nel mondo, e negli anni 50 questa sostanza è iniziata ad essere utilizzata in agricoltura. Io ho parlato con Geremia prima della diretta e lui mi ha giustamente detto che il suo utilizzo in agricoltura è stato assolutamente parallelo, e quindi è stato utilizzato con la stessa logica bellica e repressiva del eliminare le erbacce. Il contesto storico è favorevole all'implementazione dell'utilizzo di questi diserbanti per due fattori. Il primo, perché esiste in America Latina una narrativa politico-economica di importazione di tutte quelle tecnologie e sviluppi tecnologici dei paesi occidentali, e secondo perché dall'altro lato esiste invece in Europa una forte domanda di materie prime per sopperire alle perdite della guerra. Questo apre quindi il mercato internazionale a paesi come l'Argentina e il Brasile, che diventano sostanzialmente i fornitori di alimenti dell'Europa del dopoguerra. Entrambi i fattori rientrano in un contesto di egemonia statunitense, come sappiamo, per cui molti organismi internazionali, tra cui per esempio la Banca Mondiale e la FAO, spingono allo sviluppo, se così si può chiamare, agricolo del cosiddetto terzo mondo, di modo che possa fungere sostanzialmente da recipiente di materie prime per il primo mondo del dopoguerra. In Argentina, con il peronismo, viene implementato fortemente lo sviluppo dell'industria agricola atta prevalentemente all'esportazione, e si inizia così a delineare quello che adesso chiamiamo il modello estrattivista. Nel 96, quindi quasi 40 anni dopo il primo mandato peronista, durante la cosiddetta decade neoliberale, durante la quale peraltro in Argentina c'era una fortissima presenza di organizzazioni internazionali impegnate nell'intento di dare, diciamo, all'economia del paese una svolta quanto più possibile neoliberista, viene approvata la coltivazione della soia transgenica. Da lì in poi, ce lo racconta Geremia, che è un produttore agricolo, si occupa di agricoltura rigenerativa ed è portavoce del collettivo Riflessione Rurale, che si è occupato di resistere contro l'implementazione di alcune leggi agricole, nella fattispecie quella sul monopolio dei semi e della cosiddetta legge Monsanto. E quindi iniziamo con le domande. Lui ci parlerà in spagnolo, io proverò a tradurre in modo quanto più fedele possibile, e quindi iniziamo. Hola.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Buen día, ¿todo bien?
Bien, todo bien. Aquí
Bien.
estamos.
Bueno, la primera pregunta que te quería hacer es cuál es el papel de China y de otros mercados internacionales en este proceso y cómo esto se relaciona a la narrativa política antiimperialista y de independencia económica que existió en la Argentina durante casi 15 años, digamos. Lo dico anche in italiano. La domanda è qual è il ruolo della Cina e in generale dei mercati internazionali in questo processo di, che viene chiamato di agriculturalizzazione dell'economia argentina e come questo processo si relaziona alla narrativa politica antiimperialista e di indipendenza economica che era stata fortemente implementata a partire, diciamo, dagli anni 2000 fino poi al 2015.
Bueno, China hoy y los demás mercados son, en principio China, son los primeros demandantes de la producción agrícola en nuestro país. Argentina es un país directamente dependiente del dólar para su funcionamiento económico. Entonces, tiene que pensar su producción en base a la exportación de todo lo que produzca. Eso es lo que está generando en el país la implementación o el desarrollo de poner en producción todo el territorio en base a necesidades que son ajenas a nuestra población.
Ok, quindi quello che ci ha detto è che la Cina è uno tra i primi richiedenti, ovvero chi crea in qualche modo la domanda economica della produzione agricola argentina e questo è il motivo per cui il mercato internazionale è sempre rimasto fortemente presente nell'economia argentina. Ci dice che esiste una forte dipendenza dal dollaro, indipendentemente dal partito politico in carico, e che l'esportazione è sempre stato l'obiettivo della produzione interna argentina. Questo ovviamente, oltre che creare una forte dipendenza dalla volatilità, una vulnerabilità alla volatilità del mercato internazionale, crea anche delle problematiche locali perché tutto il territorio cambia e perché le modifiche che vengono apportate al territorio non sono mai fatte sulla base dei bisogni della popolazione locale, ma bensì della domanda economica dei forti mercati internazionali.
Esattamente.
La prossima domanda è come l'implementazione di questo modello agroindustriale ha toccato in qualche modo le popolazioni di alcune province. Esistono in Argentina vere e proprie province che sono chiamate Sojere, ovvero che sono state il cui territorio è stato quasi interamente dedicato alla coltivazione della soia transgenica. Bueno, la pregunta, como sabes, cómo afectó la implementación de este modelo a las poblaciones de la provincia Sojera y cómo se organiza esa provincia en relación a eso.
Bien, perdón, déjame terminar de contestarte la primera pregunta.
Ah, perdón,
Es muy
pensé que había
interesante
terminado.
porque... No, no, no.
No, no, seguí.
Bien, es muy interesante porque, por un lado, en estos últimos 15 años, el gobierno kirchnerista, progresista de alguna forma, tuvo un relato de ser un gobierno nacional y popular, anclado en la mística peronista de las épocas del estado de bienestar. Y por otro lado, la fuerte dependencia económica que tiene la Argentina en la necesidad de producir para la exportación genera esa fuerte dependencia de poner todo el aparato productivo en función de las demandas extranjeras. Eso hace que este proyecto de país, en lugar de ser realmente un proyecto nacional y de producción para abastecer al mercado local, sea un modelo sumamente dependiente de importación de insumos y de la demanda externa, que hace configurar a todo el territorio en función de esa demanda y pasar de lo que nosotros teníamos, que eran hace 40 años, un sistema de policultivo, de una diversidad de producciones a partir de la diversidad de ecosistemas que hay en la Argentina, a empezar a monocultivar o hacer una extensión de 5 o 6 cultivos en todo el territorio, sin importar la forma del paisaje, la forma del ecosistema de la región, de la biorregión, que da la posibilidad a diferentes tipos de producciones.
Sí, quindi ci ha parlato del fatto che il governo progressista, quello che si era inserito, diciamo, nell'ondata che qui in Europa si conosceva come il socialismo del XXI secolo, quindi questo governo progressista che si autodefiniva nazionale e popolare, in un'ottica anche abbastanza nazionalista, tipica del peronismo, da un lato implementava, insomma, questa retorica popolare, dall'altro lato aumentava per forza di cose la dipendenza economica del paese, un po' perché tutto l'apparato produttivo era e continua di fatto ad essere in funzione della domanda estera, e quindi il progetto non risulta né nazionale né popolare in quanto non soddisfa il bisogno del mercato locale, e in più di conseguenza lo rende anche dipendente dall'importazione, quindi è un circolo vizioso per cui il mercato nazionale si concentra solo sull'esportazione, di conseguenza necessariamente ha bisogno di importare perché a differenza di come succedeva anni prima, l'agricoltura argentina è passata ad un modello che si chiama di monocultivo, ovvero non esiste una biodiversità, non esiste un'attenzione per l'ecosistema nella sua naturalezza, ma tutti i paesaggi, tutti i terreni vengono completamente cambiati per passare alle singole coltivazioni, che sono in questo caso prevalentemente di soia, e questo è ovviamente perché la soia è ciò che è richiesto sul mercato internazionale, soprattutto dopo l'entrata della Cina nei mercati globali. Termine de traducir.
Perfecto.
¿Querés Bien. Pasar a la segunda pregunta?
Dale, me querés hacer de nuevo la pregunta.
Sí. ¿Cómo afectó la implementación de este modelo a las poblaciones de la provincia Sojera, por ejemplo, en términos de salud, de agricultura familiar, de las actividades tradicionales que habían en la región, el tema de la vivienda y tal? Ripeto la domanda in italiano, che come l'implementazione di questo modello ha influenzato, toccato le popolazioni delle province della soia in termini di salute, di agricoltura familiare, di attività tradizionali e in tema di casa soprattutto. Te escucho.
Bien. Bueno, la verdad que las consecuencias que está teniendo este modelo en las provincias que se produce la soja hoy es uno de las actividades extractivas junto con o comparable con la actividad minera, que también está afectando a un montón de poblaciones, pero en otras zonas de la Argentina. Hay varios niveles diferentes de formas de afectar. En los lugares que son las zonas directamente rurales, hay una pérdida de los cultivos regionales, de los cultivos tradicionales, hay una hay una mono hay este monocultivo empezó a hacer perder un montón de puestos de trabajo, de formas de trabajar. Eso la agricultura industrial con alto demanda o alta dependencia a las últimas tecnologías y a las maquinarias pesadas agrícolas que trabajan miles de hectáreas en unos días, lo que hacen es generar falta de mano de obra, que empieza a sobrar en las poblaciones rurales, y eso lo que está generando es migraciones a zonas urbanas por en busca de trabajo, lugares donde había una actividad agrícola, una ruralidad de alguna manera viva, que se sostenía. Hoy la gente que vivía en los campos tiene que migrar hacia las ciudades. Por otro lado, las zonas donde se produce soja directamente, hay una emergencia sanitaria en términos de casos de cáncer, en términos de enfermedades de enfermedades de la piel, de enfermedades de chicos de nacimiento con malformaciones, en términos de salud de la población. Hay diferentes organizaciones dentro de las universidades, los médicos de pueblo fumigados, que están en estos últimos 10 años haciendo relevamientos por aumentos de casos de cáncer, sobre todo en las provincias donde más se produce, que es Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos y Santiago del Estero en este último tiempo. Y bueno, eso es lo que otra de las consecuencias es la pérdida de soberanía de estos mismos productores, que ya están atados a este paquete tecnológico y han modificado toda la estructura de sus campos, donde antes tenían diferentes producciones o tenían animales, han sacado todos los alambrados, los reservorios de agua, y han puesto el campo a producir solamente soja.
Claro. sì, quello che ci ha raccontato è che in Argentina, specialmente in alcune province, la coltivazione della soia risulta quasi simile all'attività di miniera in termini di estrattivismo, in termini di conseguenze tanto economiche quanto ecologiche e sanitarie. Ci sono vari livelli della problematica. Nelle zone rurali ovviamente c'è una perdita delle coltivazioni tradizionali regionali e di conseguenza anche una perdita dei posti di lavoro per colpa dello sviluppo dell'agricoltura industriale. Ci sono adesso tecnologie che, per soddisfare la domanda esterna di questi mercati, come per esempio la Cina, hanno la possibilità di lavorare e di coltivare migliaia di ettari in pochi giorni, e questo fa sì che non ci sia più la necessità di manodopera in province che sono a livello economico tipicamente rurali, e quindi in cui i lavoratori si sono sempre impegnati nel campo. In più, questo ovviamente, questo vuoto, diciamo, nella domanda di manodopera nelle zone rurali ha provocato e sta provocando migrazione verso le zone urbane in cerca di lavoro. Quindi tutta la gente che prima viveva nel campo migra verso le città, senza poi essere in alcun modo assistito nel processo di migrazione, nel processo di inserimento e di trovare un nuovo lavoro. Ci ha detto anche che esiste un'emergenza sanitaria rispetto al tasso di cancro, alle malattie dermatologiche, alle malformazioni nelle province dove viene coltivata la soia, che sono prevalentemente Santa Fe, Cordova, Buenos Aires, Entre Rio e Santiago del Estero. E che ci sono molte organizzazioni universitarie e medici dei popoli cosiddetti fumigati, perché l'uso dell'agente arancio, del glifosato, viene sostanzialmente sparato da degli aerei, il che ovviamente implica che questa sostanza tossica sia ovunque, nell'acqua, nell'aria, negli alimenti, nei panni stesi, eccetera, eccetera. E queste organizzazioni di medici e di universitari hanno già fatto numerosi studi e rilevazioni sull'aumento del tasso di cancro in questi popoli fumigati. Possiamo passare alla prossima pregunta?
Dale.
La domanda è: qual è l'impatto ambientale di questo modello agroindustriale? Bueno, credo che lo hai intendito. Qual è l'impatto ambientale del modello, no?
Puede ser visto desde diferentes puntos, desde diferentes dimensiones. Por un lado, tenemos la deforestación que se ha venido haciendo en el país, en la provincia de Córdoba. Solamente quedan el 5% del bosque nativo en estos últimos 30 años que se ha deforestado. Hemos perdido más o menos en estos últimos 12 años casi 3 millones de hectáreas de bosque nativo. Eso lo que a consecuencia de eso, el suelo, por ejemplo, cuando ahora empieza en nuestra época de verano, es la época de lluvias y de tormentas. Entonces, la pérdida de bosque lo que hace es generar un suelo que no retiene agua. Entonces, está directamente relacionado con inundaciones en las ciudades. Son miles y miles de litros de agua que pasan directamente a las ciudades y generan ese problema que en Córdoba se está viviendo en estos últimos años. Por otro lado, es la pérdida de biodiversidad, la pérdida de fertilidad de los suelos, sin dejar de mencionar que la Argentina hoy ocupa el primer lugar, lamentablemente, a nivel mundial, en la cantidad de uso de plaguicidas por habitante por año. En Argentina se están usando 500 millones de litros de agrotóxicos por año, que son más o menos 500.000 toneladas, que quedan en el agua, que quedan en las nubes, que quedan en el suelo, que van al río. Eso perjudica también toda la fauna marítima y de río, y a la vez el impacto ambiental sobre las poblaciones, que hoy tenemos a las zonas rurales como espacios que no son habitables, digamos. Hoy nadie piensa volver a vivir en el campo en la forma en la que se está produciendo hoy. Hoy el campo está desplazando a la gente que vive ahí por una cuestión económica y por toda una cuestión sanitaria y ambiental.
Bueno, sí. Ci ha quindi raccontato che il primo impatto a livello ambientale di questo modello agroindustriale è sicuramente la deforestazione. Diceva per esempio che nella provincia di Cordova la vegetazione nativa si è ridotta al 5% negli ultimi 30 anni, si sono persi 3 milioni di ettari negli ultimi 15 anni. e soprattutto che questo utilizzo degli agrotossici sul suolo e il fatto che non ci siano più, più alberi fa sì che il suolo non ritenga più acqua, e ci riporta al discorso che facevamo prima sulle inondazioni in Brasile. Avviene lo stesso ovviamente in Argentina, e quindi ci sono state numerose inondazioni perché l'acqua che non viene ritenuta nelle zone rurali passa poi direttamente alla città. Mi raccontava che la città di Cordova ha avuto parecchi di questi problemi ultimamente, di conseguenza ovviamente anche una perdita della biodiversità e della fertilità del suolo, sia per l'utilizzo di questi agrotossici sia per l'introduzione del monocultivo. Mi diceva che l'Argentina è il primo posto a livello mondiale per utilizzo di agrotossici, 500 tonnellate di agrotossici all'anno. Ovviamente l'utilizzo di queste sostanze si riversa poi su tutto, perché è nell'aria e quindi è nelle piogge e va ai fiumi, ai laghi, al mare, eccetera. Alcune zone rurali, a causa di questa intensificazione della coltivazione della soia e dell'uso di questi agrotossici, tra cui l'agente arancia e il glifosato, sono direttamente non abitabili, quindi non sono più abitabili, non agibili, e addirittura alcune famiglie sono state sgomberate per lasciare spazio alle coltivazioni della soia. Possiamo seguire?
Sì, y otra cosita,
sí?
Que también es una forma de perjudicar ambientalmente, que directamente hablando del cultivo en sí, el paquete tecnológico de los transgénicos, al usar el aumento de agroquímicos, se da en función de que las plantas y las plagas generan resistencia a esos agroquímicos o a esos plaguicidas. Entonces, claro, estamos generando ambientalmente una resistencia de las malas hierbas que aparecen en el campo como indicadora, y de la genética de los insectos, que cada vez se hacen más fuertes a las aplicaciones de agroquímicos. Y por otro lado, algo que está como poco estudiado es algo que se llama la epigenética, que es las consecuencias o las relaciones que tiene un transgénico o el polen de una flor, de una planta que viene de transgénesis, con el resto del medio, cuando empieza a interactuar con el resto de las variedades vegetales, cuando vuela, cuando el agua se la lleva, esas interrelaciones que hay y esas combinaciones con los insectos, no está muy bien estudiada, pero está
claro,
generando desequilibrios también a nivel genético en la naturaleza.
Claro. Sí, me estaba diciendo que ovviamente anche le piante generano resistenza a questi agrotossici, per cui si sta creando un circolo vizioso, esattamente come gli antibiotici. Le piante che in teoria dovrebbero essere diserbate per la logica dell'agroindustria, in realtà poi sviluppano resistenze, sono ancora più forti. Mi diceva anche che esiste un problema non molto studiato a livello genetico di come l'impollinazione trasporti poi queste sostanze nocive. Passiamo rapidamente all'ultima domanda, non abbiamo tantissimo tempo. La pregunta es, juntamos un poco las últimas preguntas para dar espacio a otras personas. ¿Cómo si los pueblos indígenas son especialmente afectados por esa situación? ¿Si hay comunicación entre la sociedad civil en contra del agro y las comunidades indígenas? ¿Y cómo es la represión contra esa organización? La pregunta es... come questa tematica tocca le popolazioni indigene, e se c'è comunicazione tra le popolazioni indigene e la società civile contro l'agroindustria, e come avviene il modello di repressione statale.
Bien, las zonas indígenas y campesinas son de las más afectadas, a la vez son de las más invisibilizadas, entonces es donde el Estado funciona con una corrupción terrible y haciendo uso de un aparato represivo y de una demostración de poder, aprovechando esa invisibilización, sobre todo en provincias como Formosa, como Chaco, como Santiago del Estero, donde hay grandes latifundios y las formas de trabajo son diferentes de las que se trabajan en Córdoba, en Santa Fe, en Buenos Aires. Esta zona, como habíamos dicho, la soja es equivalente a la actividad minera. Entonces, en las actividades mineras también se configuran lo que se llama zonas de sacrificio, en donde si hay que sacrificar poblaciones en pos de la producción económica, se sacrifican, y a partir de ahí hay que trabajar para que eso no se vea o se mantenga más o menos en una nebulosa, una invisibilización. Las comunidades de las poblaciones afectadas, con las comunidades indígenas o campesinos, más las poblaciones más urbanas, no están trabajando directamente relacionados, lamentablemente. Eso es algo que es una falencia un poco del movimiento más de resistencia a los agroquímicos. Pero en estos últimos años se han dado, por suerte, muchos movimientos de resistencia, de muchas marchas, muchas organizaciones, de las uniones de asambleas ciudadanas, que son organizaciones regionales que se juntan dos veces por año para discutir problemas en los territorios y vuelven a los territorios y ponen en marcha diferentes estrategias para hacer frente. Y hay mucha difusión, diferentes campañas en contra de la privatización de las semillas, pero bueno, es algo que va por encima de Argentina solamente.
Claro, claro.
Estamos dentro de todo un proyecto de desarrollo para América Latina. Lo pueden después ver si pueden en el plan IRSA.
¿Cómo se llama?
¿Cómo?
Que no escuché lo que dijiste.
Que después, como para, si quieren ver el plan de integración regional sudamericana, IRSA, está las cumbres internacionales, claro, de sudamericanas, de presidentes, se reúnen para darle forma a cómo va a ser la puesta en práctica de esta integración regional sudamericana, que bueno, lleva un desarrollo interesante de puertos, de trenes, de autopistas, para ver, claro, cómo toda esta producción de materia prima en América Latina se va de acá y se la llevan para Europa y para China, para Asia y para diferentes lugares.
Perfecto, bueno, voy a traducir si no me pierdo. Ci dice che le zone indigene e le zone rurali sono ovviamente quelle più toccate dal negozio dell'agroindustria, e soprattutto perché sono quelle più invisibilizzate, anche più marginalizzate proprio dal punto di vista geografico. Il governo ha un apparato repressivo molto forte che si basa su dimostrazioni di potere attraverso le forze dell'ordine, proprio sfruttando questa marginalizzazione tanto geografica quanto sociale dei popoli toccati dal negozio della soia. Mi diceva che le province più represse, diciamo, sono state Formosa, il Chaco e Santiago dell'Estero, dove c'è una vera e propria struttura latifondista, si può dire, e queste zone qua vengono sostanzialmente considerate zone di sacrificio in nome della produzione economica, quindi oltre ad essere sacrificate le popolazioni che vivono lì, successivamente viene svolto un lavoro in modo tale che questa repressione non si veda o che si mantenga in qualche modo invisibile. Ci dice che le comunità delle popolazioni toccate e gli indigeni non lavorano direttamente insieme, probabilmente anche per una questione di distanze geografiche, ma che negli ultimi anni ci sono sempre più movimenti di resistenza, vengono organizzate marce, ci sono organizzazioni, assemblee cittadine, soprattutto contro la privatizzazione dei semi, che esiste uno sviluppo, un progetto di sviluppo per l'America Latina, che è un piano di integrazione regionale latinoamericana, che attraverso assemblee si propone di, diciamo, cambiare questo modello di sviluppo che continua ad essere fortemente coloniale ed imperialista. Bueno, te agradecemos muchísimo, tenemos que dejarte porque se hizo muy tarde, pero te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo desde, desde Turín y mucha suerte con su lucha.
Bueno, muchísimas